Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Bei tempi quando abitava a Milano, anzi appena fuori Milano, arrivava qui pallido e maciato.
Di solito arrivava
da quando
anche
sei
in
lacustre, sei sul lago abbronzato.
Ragazzi, è un'altra vita, un altro mondo.
Sei così, sei anche la villa, fai
si
come Rocco
Siffredi.
Si sentono
migliaia di lingue, casomai come George Clooney.
No, come Gianluca Vacchi.
George Clooney. Lì accanto.
Di che parliamo oggi, Picozza?
Parliamo di una tipologia di reati particolari che sono le rapine. Cercheremo di raccontare qualche rapina particolare, non quelle ridicole, ma quelle assolutamente serissime. Ce n'è una sorta di graduatoria, ne citeremo alcune. E tutte rapine peraltro che hanno fruttato con il cambio di oggi un bottino che va da non meno di 100 milioni di euro.
Senti, io ho visto da poco la storia della Milano anni 70, dove c'erano bande come quella di Valanzasca, dove facevano una rapina a settimana in banca.
Beh, ma il problema era che...
Cioè, noi italiani siamo stati bravi, intendo dire, e nel periodo delle rapine a farne di cotte di crude, no?
Più che altro c'era pochissimo timore per le conseguenze, pochissimo rispetto per la vita umana, per cui ogni rapina fatta negli anni 70 era praticamente una rapina a mano armata. Uh-huh. E questo naturalmente spostava il rischio che ci scappassero dei morti, un rischio concreto. Valanzasca e Paminonda ne hanno sicuramente commesse di rapine.
Turatello non faceva rapine, aveva le bische, non era
in prima linea, però anche lui ha partecipato a alcune di queste. E poi naturalmente quello che fa la differenza dal punto di vista giudiziario è la presenza o meno di un'arma.
Ma scusa, perché è rapina anche senza arma? Cosa vuol dire rapina,
no,
allora?
Di solito diventa furto.
Ah,
se,
ecco.
Se non è un oggetto atto a intimidire, il furto è senza un'arma, altrimenti diventa una rapina. E il calcolo della pena è più che raddoppiato, cioè tu rischi veramente di, per una rapina a mano armata con particolare accanimento sulle vittime, senza arrivare a uccidere, rischi di prendere una pena pari a quella di un omicidio.
Accanimento cosa vuol dire? Cioè farle stendere a terra? Questo
una mazzata in testa per indurle, ecco, a miti corsigli, come spesso. Okay.
Diciamo, cioè anche che, violenta.
Sì, diciamo però che tutto sommato le rapine più affascinanti, se così possiamo dire, sono quelle condotte senza che nessuno si faccia male.
Sì.
E naturalmente hanno un loro fascino continuo, perché è una sorta di riedizione della sfida tra non il serial killer e le guardie, ma il rapinatore e gli investigatori. Pensiamo al successo della Casa di Carta come,
certo,
serie televisiva, che in fondo non è altro che basata su una rapina con tante mille sfaccettature.
Va bene, allora di quale parliamo di queste rapine?
Oggi entriamo, usciamo, ma il tema dominante è quello della rapina eseguita da un gruppo straordinario, perché qualcuno, anticipo un po' questa cosa, è arrivato a contare come membri della banda, una banda che era uniformata dal modus operandi e dagli obiettivi, ma si distingueva in quanto a composizione, formata fino a 800 membri.
Oh, la miseria!
Ed è passata alla storia come i Pink Panther.
Ma ho capito, ma innanzitutto ci vuole un bottino che renda a 800 persone.
Si dividevano
ma
i
tra
settori.
Questi ci deve essere proprio un affiatamento, non ci deve essere un delatore a 800 persone?
Certo, probabilmente hanno studiato una cosa a scatole cinesi, a compartimenti stagni.
In modo che
probabilmente non tutti si muovevano, ma diciamo un po' come la Spectre, certo, di 007. C'era questa organizzazione malavitosa importantissima, che poi qua e là si faceva dei colpacci.
Allora partiamo con la prima parte della scheda?
Certamente.
E via.
Qualcuno l'ha definita una delle rapine più sfrontate di sempre ed è successa nel 2013. 8 uomini con indosso la divisa da agente di polizia si ritagliano un varco nella recinzione e raggiungono un aereo che sanno sta per essere caricato con 50 milioni in pietre preziose destinate a Zurigo. Impiegano appena 3 minuti per puntare le pistole contro gli addetti alla sorveglianza e, senza sparare un colpo, prendersi la valigetta di diamanti sistemata nella stiva. Dei ladri, gli investigatori hanno potuto solo attestare la professionalità del piano e l'organizzazione perfetta della rapina. Una consolazione ben magra. Sempre nel 2013 le piccole e prestigiose cittadine della Costa Azzurra registrano una serie di rapine, tra le quali spicca un colpo da oltre 100 milioni di euro. Succede durante una mostra, quando viene sottratta una valigetta colma di preziosi appartenente a un miliardario israeliano. Anche in questo caso, la rapidità è la chiave del successo. Un tizio che entra nella sala delle esposizioni del grande albergo con addosso un cappello e una bandana e sotto la minaccia di un'arma si porta via il bottino in pochi minuti. Ma le grandi rapine succedono dappertutto e nel 2018 l'obiettivo è Palazzo Ducale a Venezia, dove è messa in mostra la collezione di monili dell'ex emiro del Qatar, lo sceicco Hamad. Il successo dell'impresa, in questo caso, andrebbe attribuito alla capacità dei ladri di ritardare di un solo minuto l'attivazione del sistema di allarme. Un particolare che ha permesso loro di allontanarsi senza dare nell'occhio. Ma non c'è dubbio che la banda di rapinatori più famosa degli ultimi decenni sia qualcosa di completamente diverso, a cominciare dal nome che si sono meritati. I Pink Panthers.
Beh, potevamo mettere anche direttamente Pink Panther. Ce l'hai sotto mano? No, la cerchi. Senti, perché si chiamava questo gruppo Pink Panther, per il gruppo di
perché
rapinatori?
Mi pare di ricordare che uno dei gioielli fosse un inestimabile valore, fosse stato rapito infilandolo dentro in una... Questo è il tema di Henry Mancini, storico.
Ma scusa, il film è quello comico, Pink Panther, non rapiva, non era proprio un diamante rosa?
Sì, il diamante...
Quello chiamato Pink Panther.
Teniamo conto che ci sono due versioni della Pantera Rosa, la più storica, la migliore, quella con David Niven, inarrivabile.
Quella è vera.
E l'altra con Steve Martin.
Steve Martin.
Entrambi interpretavano il protagonista della serie, che era l'ispettore Clouseau della Sûreté, che naturalmente ne combinava tutte, ma riusciva a catturare i colpevoli. Probabilmente perché uno dei gioielli rubati dalla banda era appunto una gemma preziosa che avevano occultato, nella maniera in cui anche nei film della Pantera Rosa si occultava una gemma, e naturalmente pare che questo soprannome sia tanto piaciuto a questa confraternita allargata di ladri, che in una delle rapine successive si sono presentati indossando una t-shirt color rosa.
Gliel'avrà data sicuramente qualche giornalista, qualche giornale, insomma,
ecco,
no?
Devo dire che tutto sommato avevano gli strumenti anche per andare in un supermercato a acquistarli senza farsi poi beccare.
Però se rapini danaro... Cioè, è quasi presto fatta, cioè puoi farlo circolare in qualche modo e dividerlo. Se invece la rapina, il frutto della rapina è una gemma, deve essere o su commissione o comunque se è a metà dell'opera devi anche venderla, no?
Infatti, perché poi la maggior parte delle gemme che tu trovi sul mercato le trovi a Antwerp, cioè ad Aversa, perché Aversa è la capitale mondiale, tra me e Olanda, degli intagliatori di gemme, per cui quello che alcune rapine sono state rese possibili appunto rapinando pietre grezze, non soltanto raffinate e tagliate. Questo però porta un altro problema, perché in genere le pietre ancora da raffinare sono di una grandezza, di un ordine di grandezza maggiore, quindi ci sono state proprio delle rapine in cui c'è stato il problema materiale di caricare valigette, cassette, scatoloni, eccetera, eccetera. Quello che colpisce naturalmente è l'ingegno di questi personaggi. Prima abbiamo citato questa rapina in cui un paio di rapinatori si sono travestiti da poliziotti, sono entrati in un aeroporto e si sono fatti consegnare 50 milioni di dollari in gioielli. Ci sono anche peraltro un'altra rapina che è successa nel 2003, anche qui il bottino è circa 100 milioni, l'80% dei quali in pietre non tagliate, e il responsabile nel 2003 è un certo Leonardo Notar Bartolo, che è naturalmente un ladro professionista che ha fatto tutta una sua carriera brillantissima fin quando ha deciso di farsi il colpo della vita. Però quello che affascina è che ad esempio in questo furto è successo appunto ad Anversa nel 2003, Notar Bartolo ha preparato tutta la vicenda con 3 anni d'anticipo. Cioè, per 3 anni lui si è trasferito vicino appunto al luogo che avrebbe rapinato, si è qualificato come esperto di gemme preziose, ha cominciato a trafficare, ha fatto piccoli affari, ha aperto un ufficio, ha aperto le sedi, e poi dopo 3 anni ha colpito. Naturalmente dietro questa rapina fatta da Notar Bartolo c'è un mistero, perché pare praticamente che quello che era uscito dalle indagini ufficiali, che lui avesse svuotato 123 su 189 cassette di sicurezza, gli hanno affibbiato così un guadagno strepitoso e lui ha detto calma gente, perché poi noi sì è vero che abbiamo rapinato quel cavò, ma più della metà di quelle cassette di sicurezza le abbiamo trovate vuote.
Certo.
E in realtà a loro era stato commissionato un furto da un fantomatico mercante ebreo, ma il sospetto è che dietro ci sia una gran truffa assicurativa, per cui probabilmente qualcuno si era già rubato metà delle gemme, le aveva già dichiarate, si era già intascato i soldi di assicurazione e poi ha mandato il ladro, il complice, per coprire tutta la macchinazione.
Senti, il film di cui parlavi, hai detto David Niven, e c'era, è quello con Peter Sellers. C'erano tutti e due?
Sì, tutti e due.
Sì. Ok. No, perché ce lo segnalano.
Era Peter Sellers,
l'ispettore Clouseau. Va bene, ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.